Beh, ovviamente quella di domani è una partita molto, molto importante. Domani è stata fissata l'udienza per il ricorso in Cassazione, il ricorso in Cassazione che è stato proposto da noi difensori contro l'ordinanza del riesame che aveva confermato l'impianto accusatorio dei pubblici ministeri che emergeva dall'ordinanza di custodia cautelare. Il ricorso in Cassazione quindi è stato fatto contro sempre l'ordinanza cautelare, quindi sempre ai fini cautelare, quindi bisogna subito precisare che da un punto di vista formale un eventuale successo del ricorso in Cassazione avrà o potrà avere dei benefici diretti in relazione al quadro cautelare, quindi a un'eventuale modifica delle misure cautelari, quindi della custodia in carcere che adesso è in corso nei confronti dei quattro detenuti. Quindi questo è il primo aspetto da chiarire. Voglio chiarire perché comunque il 22 maggio, quando ci sarà la prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Torino, il processo continuerà con le accuse di attentato alla vita umana con finalità di terrorismo, oltre ovviamente a tutti gli altri reati minori che sono stati contestati. Questo perché comunque il potere di formulare il capo di imputazione rimane di dominio esclusivo della procura.
Quindi
non ci può essere un'incidenza da parte della Cassazione che può arrivare a modificare il capo di imputazione. Non so se sono stato chiaro, questo è dal punto di vista formale.
È stato chiarissimo.
Ovviamente però una decisione, un'eventuale decisione da parte della Corte di Cassazione in nostro favore, quindi una decisione che va a smontare quell'impianto accusatorio, che va a minare la ricostruzione della finalità di terrorismo e anche dell'attentato alla vita, avrebbe sicuramente un'incidenza nei giudici che celebreranno il processo dal 22 in poi.
Eugenio, hai fatto bene a ricordarlo. Pronto? Perché sì, mi senti?
Pronto? Pronto?
Eugenio mi senti?
Pronto?
Eugenio, pronto? Ci senti?
Sì, ti sento.
Ah, ok, perfetto. Dicevo, hai fatto bene, perché uno degli equivoci da dipanare è quello del fatto che appunto non cambierà nulla casomai la Cassazione decidesse la questione del terrorismo rimarrà tale, perché ho sentito diverse opinioni su questo, rimarrà tale.
Il processo continua sempre con la finalità del terrorismo, però che non cambierà nulla proprio, non cambierà nulla dal punto di vista formale, però certo, un provvedimento, come ho spiegato, positivo, un suo peso è importante, lo avrà.
Ma perché il Tribunale, una volta che si ritrovasse di fronte ad un pronunciamento della Cassazione avverso rispetto alla definizione di quello che è accaduto quella notte in Clarea in termini di attentato con finalità di terrorismo, si ritroverebbe in qualche modo condizionato anche per l'eventuale secondo grado e l'eventuale ricorso ulteriore in Cassazione da una sentenza che già, dire, dà un segnale in questo senso, giusto?
Certo, perché se la Cassazione, anche solo ai fini cautelari, comunque mette in discussione la qualificazione giuridica, quindi l'esistenza della finalità di terrorismo fatta dai pubblici ministeri, è evidente che ne dovranno tenere anche i giudici della Corte d'Assise, perché se la Cassazione esprime un giudizio, un principio di diritto sulla finalità di terrorismo, non è che questo non può avere un'incidenza, però dal punto di vista formale il processo continua così come vi ho spiegato.
Invece per quello che riguarda le condizioni di detenzione, invece questo qualche effetto potrebbe avere?
Questo qualche effetto potrebbe avere, perché se la Cassazione dovesse dire che non c'è l'articolo 280, non c'è l'articolo 280 bis, e quindi ritorniamo a delle ipotesi delittuose più normali e più aderenti ai fatti che effettivamente sono successi quella notte, allora si aprirebbe il campo alla possibile modifica di misure cautelari.
Anche scarcerazione.
Come ben sapete, con il reato contestato attualmente, l'unica misura applicabile è quella della custodia in carcere. Se la finalità del terrorismo dovesse venire meno, sarebbe possibile avanzare richieste diverse, come ad esempio degli arresti domiciliari o altre misure. Certo, non sarebbe comunque facile ottenerle, però ci sarebbe la possibilità col tempo comunque di arrivare a un affievolimento di queste misure cautelari.
Ma anche tra un mese loro hanno fatto 6 mesi filati di carcerazione preventiva. Se dovesse cadere il reato di terrorismo, qualche cosa si dovrebbe giocare nei confronti soprattutto degli incensurati, o no?
Sì, cioè, è un po' difficile, è una previsione che è un po' difficile fare. Comunque rimarrebbe in piedi quel reato di detenzione di armi da guerra, che sono in relazione alle bottiglie incendiarie, e il Tribunale del Riesame su quello ci era già espresso, dicendo che basterebbe quel reato per tenere in piedi una misura cautelare così forte come quella della custodia in carcere. Quindi c'è anche questo dato da affrontare. Certo, è passato più tempo, sono passati ormai quasi altri 4 mesi 4-5 mesi dalla celebrazione dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, quindi anche sotto questo aspetto le esigenze potrebbero essere cambiate, però non sarà facile comunque ottenere una modifica della misura cautelare, soprattutto con questo Tribunale, con questa Procura, che indubbiamente ci darà un parere negativo.
Chiaro, ma per quello che riguarda l'alta sorveglianza invece?
Per quanto riguarda l'alta sorveglianza, purtroppo quello non dipende dalla Corte d'Assise, ma dipende dal circuito penitenziario, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ovviamente se ci fosse un riconoscimento da parte della Cassazione in relazione alla mancanza di questa finalità di terrorismo, noi potremmo forse avanzare al DAP anche la richiesta di spostarli da questo circuito di alta sorveglianza, perché da un punto di vista almeno cautelare loro non sarebbero più accusati di terrorismo, e quindi non dovrebbero essere più messi dentro questo circuito di alta sorveglianza.
Senti Eugenio, però le condizioni di attenzione dei 4 attivisti in Ottawa sono piuttosto difficili. È possibile, al di là della Cassazione, che ci sia un miglioramento?
C'è già stato proprio ieri, e questa è una notizia positiva, perché comunque è il primo contatto che abbiamo avuto con la Corte d'Assise è stato positivo. È stata fatta una richiesta di revoca del divieto di incontro e di ampliamento dei permessi di colloquio nei confronti dei ragazzi, ed è stata accolta, quindi è stato tolto il divieto di incontro per tutti e 4, quindi questo comunque è già un primo passo piuttosto importante.
Beh, una buona notizia.
Una buona notizia, sì. Nello specifico io non ho ancora letto l'ordinanza, mi è stato comunicato dagli altri difensori, però è così, insomma
da
sembra già un buon risultato.
Da gennaio, quando di fatto gli erano stati negati i colloqui con gli amici, e quando
sì, erano stati negati dal giudice per le indagini preliminari, adesso è cambiato giudice, speriamo che insomma che questo sia il trend.
Ecco, un'ultima domanda per quanto riguarda la questione della videoconferenza, che molti ritengono possibile dopo i tentativi che sono già stati effettuati nel periodo appena trascorso, come funziona, che previsioni ci sono?
Su questo non anche qua è difficile dare una previsione. Dipende comunque dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che può richiedere che gli imputati non vengano trasferiti, e può richiedere quindi di procedere con la videoconferenza. Mi sembra che l'atteggiamento della Corte d'Assise, che ha già comunque modificato questo aspetto della detenzione relativo ai permessi di colloqui e al divieto di incontro potrebbe portare invece a una richiesta diversa, potrebbe portare invece ad un processo con tutti gli imputati detenuti in aula. Però questo è un mio pensiero, insomma. C'è ancora la possibilità che invece la Corte d'Assise disponga alla videoconferenza.
Staremo a vedere, auguriamoci che...
Auguriamoci di no, ma vedremo.
Vabbè, di questi tempi chiaramente voglio dire la torsione che
ovviamente,
sta...
cioè, non ho specificato, ovviamente il titolo di reato contestato permette la videoconferenza, non come in altri casi dove agli imputati era stata chiesta la videoconferenza, ma ovviamente era per reati per cui non era ammessa e infatti è stata revocata.
Certo,
in questo caso invece la videoconferenza sarebbe ammessa.
Una domanda, ma questo non costituisce nei fatti una effettiva limitazione dei diritti della difesa? Come possono...
Perché la videoconferenza sarebbe veramente un problema, perché ovviamente gli imputati non potrebbero parlare, sarebbe difficilissimo per i difensori avere una linea difensiva comune con il proprio sentito. Tra l'altro sarebbe necessario avere un avvocato presente in carcere ad assistere l'imputato che tiene la videoconferenza, più un altro avvocato che segue dal tribunale il processo, quindi...
Con l'auricolare all'orecchio per parlare con il collega via telefonino a questo punto.
È una cosa veramente complicatissima. Senti, però come ben sapete i processi per videoconferenza se ne fanno.
Senti Eugenio, ma ci sono diversi ascoltatori che mandano dei messaggi in questo senso. Può aver influito la manifestazione di sabato sul fatto che abbiano liberato i colloqui e tolto il divieto d'incontro? Non credo.
Questo io non saprei cosa rispondere se non dire che la manifestazione di sabato è stata veramente numerosissima e avrà e forse ha già avuto qualche peso, però non voglio esprimermi. Sicuramente ha avuto la sua importanza e l'avrà.
Benissimo Eugenio, noi ti ringraziamo. Maria, avevi un'altra domanda?
Ma io volevo soltanto chiederti una cosa un po' collaterale, ma mi sembra che le prese di posizione di numerosi giuristi assolutamente non legati al percorso Notav, penso già a quelli che si erano pronunciati all'interno di quel convegno che c'era stato alla Galleria di Arte Moderna alla fine dell'anno scorso, ma anche a quelli che si sono pronunciati ieri durante la conferenza indetta da Libero Dissenso all'interno della palazzina Einaudi, del campus Einaudi dell'Università di Torino, che in maniera molto chiara, anche molto tecnica, no? Hanno individuato i buchi nella stessa normativa, di sì. Come la formulazione del 280 e del 280 bis e soprattutto il loro riferimento al 270 sexies siano riferimenti ad una normativa che perde rispetto ai propri riferimenti giuridici di partenza, che sono dichiarazioni di carattere internazionale, la materialità. Perché, ne parlavano proprio ieri durante questa conferenza, manca la definizione degli atti, delle condotte che portano all'essere, cioè massacri, sangue, insomma qualcosa di ben più consistente, e questa vacuità poi porta ad un'applicazione che è così indefinita da risultare anche da un punto di vista strettamente giuridico una cosa del tutto abnorme. Ecco, credi che questo possa avere un peso rispetto a quanto la Corte d'Assise si ritroverà a giudicare a partire dal prossimo 22 maggio, scusa?
No, sicuramente, perché rispetto all'inizio di questo procedimento, dove era passato tutto un po' in sordina, anche quando sono state notificate le ordinanze di misura cautelare il 9 dicembre, insomma non c'era una grossa attenzione. Mano a mano invece siamo riusciti a spostare l'attenzione non solo del movimento, ma è stata molto, molto ampliata la questione e effettivamente anche la comunità scientifica ha cominciato a interessarsi della questione e del reato di, con finalità di terrorismo. Ed è vero, ci sono stati tanti contributi adesso, scientifici, tecnico-giuridici, su che cos'è il terrorismo. Quello che hai detto tu, di questa definizione così ampia che nel 2005 si è voluto dare al terrorismo, è veramente in contrasto con le normative internazionali. Secondo noi addirittura ci sono dei profili di incostituzionalità, perché si tratta di una legge troppo indeterminata che lascia ampio spazio al giudice. Quindi effettivamente questo è un aspetto molto molto importante.
Bene, noi ti ringraziamo, ovviamente ci rivedremo tutti il 22 di maggio, sperando che nel frattempo sia arrivato un segnale positivo.
Sperando che giovedì succeda qualcosa di nuovo.